mattino. In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla, per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Parola di Dio.
Leggiamo il Salmo numero 15 a pagina 18. Salmo numero 15 a pagina 18. Iniziamo dal lato sinistro.
Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino.
Colui ha gli occhi e spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
Mantiene la parola data, anche a proprio danno.
Non presta denaro a usura, ma non accetta doni contro l'innocenza.
Sta saldo per sempre. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di chi viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna rivelazione con il peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, Gesù osservava come la folla gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Oggi, seguendo il tema di cui abbiamo letto un episodio nel Vangelo di Marco, torno su un argomento su cui io torno spesso, perché mi tocca profondamente dal di dentro, specialmente da un po' di tempo a questa parte. Quindi non dirò nulla di nuovo, sarò più uggioso del solito, però a me sembra che il Vangelo di oggi marchi ancora questo aspetto del messaggio di Gesù. Cioè, il Vangelo di oggi suggerisce, secondo me, la differenza che c'è fra religione e fede, fra l'atteggiamento religioso che c'è più o meno nel cuore di ciascuno e l'atteggiamento di fede invece. C'è un filone del pensiero cristiano che non dà affatto per scontato che il cristianesimo sia da considerarsi una voce del capitolo religione. Questa critica è stata formulata nel modo più radicale da un teologo luterano che si chiama Carlo Barth, luterano calvinista, paura di sbagliarmi. Non lo ricordo. Vabbè, se sbaglio correggetemi voi. Protestante, di sicuro, è stata formulata in un commento che lui ha fatto alla lettera ai Romani di San Paolo. Siamo negli anni 20 dello scorso secolo. Questo scritto lui lo ha fatto in polemica con i suoi maestri di teologia, che parlavano in astratto di religiosità e che avevano appoggiato la politica imperialistica che aveva portato alla prima guerra mondiale. Quindi immaginate che responsabilità le chiese che appoggiano astrattamente l'inizio della prima guerra mondiale. Barth aveva opposto un'interpretazione di San Paolo che vedeva nella religione il tentativo orgoglioso dell'uomo di impadronirsi di Dio e farsene un idolo da usare per i suoi scopi. La religione, quindi, secondo questa lettura di Barth, sarebbe contro Dio, padre di Gesù Cristo e padre nostro. In questa visione, sempre di Barth, il cristianesimo è la fine delle religioni come organizzazione della fede, è un invito a passare alla fede. Religione e fede, quindi, non solo non sono la stessa cosa, ma la fede è la negazione della religione e la religione la morte della fede. Un po' come quando, mi viene in mente un paragone che mi sembra pertinente, un po' come quando si parla dell'amore e del matrimonio. L'amore corrisponderebbe alla fede e il matrimonio alla religione. L'amore sarebbe un moto spontaneo dell'anima, il matrimonio invece l'organizzazione di questo sentimento che organizzandolo rischia di ucciderlo. Quindi l'amore e la fede sarebbero un moto spontaneo della persona. Il matrimonio o la religione invece l'organizzazione di questi sentimenti condannandoli a morte. Io non voglio dire, ve l'ho detto altre volte, che questa analisi sia da condividere tale e quale. Non voglio dire che fede e religione siano in opposizione irriducibile, ma bisogna riconoscere che ci sono delle intuizioni in queste del teologo Barthes di profondo valore evangelico e che in Barthes questa analisi nasce da una fede appassionata in un Dio che non può essere rinchiuso in schemi umani. D'altra parte è vero, io non la sottoscriverei in pieno, pur riconoscendo una grande intuizione, pur condividendola in gran parte, poi vi dirò come, questa osservazione di Barthes, e riconosco che è vero che se la fede non si traduce in scelte storiche, in un progetto, resta individuale e alla prima occasione si scioglie come neve al sole. E lo stesso si può dire del matrimonio. Il matrimonio ha bisogno anche, forse, non lo so, di una struttura, di essere istituzionalizzato. Lo spontaneismo, mi fido poco dello spontaneismo, ma allora la soluzione potrebbe essere questa. Riconoscere che una certa istituzione che regolamenta certe esperienze, come quella religiosa o quella della famiglia, dell'amore, sono essenziali, ma però che l'istituzione abbia la consapevolezza che deve essere perennemente insidiata dal sentimento, corretta, ributtata all'aria, rimisurata sempre sull'origine. Questo mi sembrerebbe importante. Mentre invece noi si viene da una formazione in cui la Chiesa addirittura si dice che è infallibile, figuratevi, l'infallibilità sembrerebbe l'esaltazione dell'immobilità. Se non sbaglia mai, sempre fermo, quello che ha detto 10 secoli fa è uguale anche oggi. Io credo che la soluzione potrebbe essere questa, non gettar via. L'uomo ha bisogno anche di istituzioni, ma che le consideri perennemente in movimento, in miglioramento. Le istituzioni vanno sempre rimisurate sul sentimento che le ha provocate. Ecco, a me sembra che abbiamo bisogno di riflettere su questo, che noi siamo pieni di tonnellate di religione a poca fede. Religione tanta, ancora le benedizioni delle case, nova sode per Pasqua, insomma, c'è di tutto. Per chi vuole degli appoggi materiali su cui basare il proprio sentimento, le occasioni si sprecano, ma fede poca però. La religione quindi deve essere vissuta, accettata, per quello che può donarci, ma anche vista con enorme sospetto. Oggi molti sono di questo parere anche fra i cattolici e valorizzano questa intuizione di Barthes e anch'io sono fra questi. Ebbene, secondo me quella povera vedova di cui oggi abbiamo letto è il tipo della persona di fede, in contrapposizione agli altri, agli scribi, che sono uomini religiosi. Da una parte l'osservanza, che può essere anche dura e apprezzabile, dall'altra l'abbandono. Essa dà solo pochi spiccioli, ma annota il Vangelo da tutto quello che aveva. Qui siamo oltre l'osservanza. La religione si nutrisce di osservanza, la fede si fida e si affida. Se noi con questa sollecitazione in cuore rivisitiamo la storia dell'Antico Testamento e anche del Nuovo Testamento, ci accorgiamo che è uno strumento di lettura molto utile. Secondo questo linguaggio, Abramo non è un uomo religioso, è un uomo di fede. Oppure pensate all'Esodo. Intendo per Esodo, per i ragazzi, alcuni l'hanno già fatto nel catechismo anche, intendo per Esodo quel racconto che ci dice che gli ebrei erano schiavi in Egitto e Mosè, che scopre anche lui di essere ebreo, pur cresciuto al palazzo del re, del faraone, e Mosè che si presenta, ispirato da Dio, dice la Bibbia, si presenta al faraone dicendo: manda via quel popolo schiavo, che cammini verso la sua libertà. Dio non vuole degli schiavi educati che non bestemmiano e che obbediscono ai loro superiori. Dio semplicemente non vuole schiavi. L'unica cosa che vuole è che loro se ne vadano. Ma l'Egitto, quello che io l'ho scoperto relativamente tardi, non ora, ma io mi ricordo quando da studente misi a fuoco questo aspetto, perché nella mia spiegazione di allora io dicevo: ho capito, l'Egitto è l'empietà e il cammino nel deserto è la religione. Invece non è così. L'Egitto non è l'impietà, l'Egitto è la religione. Il faraone era considerato Dio, la schiavitù è perfettamente omologabile, non voglio dire omologabile, ma perlomeno concepibile nell'orizzonte religioso. Ciò che conta nell'orizzonte religioso è osservare le norme. Sei schiavo? Basta, tu non bestemmi, che tu preghi Dio e Dio ti guarda con piacere, con accoglienza e con accettazione. L'Egitto è una civiltà religiosa. Il faraone è divino, come lo era l'imperatore romano. Quindi la schiavitù d'Egitto è perfettamente compatibile con la religione. Anche qui l'alternativa è tra religione e fede. Io mi ricordo ancora, quando ero ragazzo, ve l'ho raccontato altre volte, mi ritornano in mente ogni tanto questi aspetti che gettano una luce significativa sull'esperienza, su come può essere presentata l'esperienza di fede, cioè come esperienza religiosa, tradendola in pieno. Io mi ricordo che quando da ragazzo, non mi ricordo se durante gli incontri del catechismo o in altro momento, si analizzavano i 10 comandamenti. Vi ricordate il quarto, come dice? Onora il padre e la madre. A me me lo spiegavano in questo modo. Cioè, tu devi onorare tuo babbo e la tua mamma e l'autorità familiare e anche civile. E quindi onora il padre e la madre vuol dire anche ubbidisci al duce e al re. Ma se non segnata a disobbedire, forse era meglio. Quindi vedete come la religione può essere strumentalizzata, è un moto spontaneo dell'animo, ma che può essere davvero pericolosa se non si rimisura continuamente sull'atteggiamento di fede. Il cammino nel deserto degli ebrei schiavi in Egitto somiglia all'elemosina della vedova. La religione è rassicurante, la fede è un esodo affascinante ma rischioso. Non sai dove, che cosa ti aspetta, non sai di preciso quali saranno le tappe del tuo cammino verso la libertà. I ricchi che fanno un'offerta pingue invece alla cassetta del tesoro del Tempio, come abbiamo letto oggi, fanno un'azione che non scalfisce la loro vita, non rischiano nulla e tornano a casa rassicurati che Dio è con loro. La vedova rischia tutto e si fida e si affida al suo Dio. La religione si può trasmettere di generazione in generazione, come un mobile. Io ti lascio lascia il cassettone come eredità, ecco. Ed è un segno di identificazione culturale e sociale. La fede invece si testimonia pagando di persona, non si trasmette come un mobile da salotto. Ricordate Croce, il filosofo Benedetto Croce, diceva, lui non era credente, diceva non possiamo non dirci cristiani. Aveva ragione nel suo senso, ma lui non lo dice sul piano della fede, lo dice sulla come analisi socio-religiosa. Cioè vuol dire che i contenuti della fede cristiana ormai sono così entrati nella civiltà nostra che anche chi non è credente in parte ne è condizionato, certo, ma questo non c'entra nulla con la fede. La fede è un'altra cosa. Figuratevi fra quelli che, mi ricordo tempo fa, fra quelli che lottavano, fra i politici che lottavano per mantenere il crocifisso nelle scuole, ce n'è uno che di fronte ai profughi proponeva di caricarli tutti su un aereo e buttarli nell'oceano. Quindi ditemi voi che c'entra con la fede in Gesù Cristo e nel suo Vangelo. Non possiamo non dirci cristiani, è un'affermazione sociologica, non di fede. La fede si testimonia pagando di persona, fidandosi e affidandosi a qualcuno o a qualcosa. Non parlo solo della fede nel Vangelo, io dico qualsiasi fede, anche di altro tipo. Per fede intendo la scelta di un obiettivo che non è dimostrabile scientificamente che ti porterà dei vantaggi, che arriverai a raggiungerlo. Qui tu rischi, ci giochi la vita. Diceva Pascal che la fede è una scommessa, come l'amore del resto. Quando due si incontrano e uno dice all'altro vuoi dividere la mia vita, vuoi dividere la tua vita con la mia, non è mica garantito, è un salto nel vuoto, ma è questo il rischio e il fascino della vita. Ecco, io volevo ricordarvi, non la voglio allungare troppo, volevo ricordarvi soltanto di riflettere sulla distinzione che è stata fatta nella storia cristiana fra religione e fede, che non va assolutizzato in alcun modo, ma che credo sia utile, molto utile, per purificare i nostri atteggiamenti religiosi. Perché dicevo, noi di religione ce n'è tanta, a fede poca, ecco, quindi bisognerebbe riscoprire questi significati. Volevo aggiungere soltanto una cosa che per me è stata importante: la condanna a morte di Gesù. Ve l'ho già detto altre volte anche questa, ma mi sembra molto significativa riguardo al tema che stiamo trattando. La condanna a morte di Gesù svela il limite tragico delle religioni. Un mio amico agnostico mi dice che credere in Dio è un'operazione semplificatrice, così tu risolvi tutto. È un'osservazione secondo me un po' sbrigativa, che si adatta all'uomo religioso, non all'uomo di fede, per restare al linguaggio di oggi. Non si adatta ad Abramo, a Mosè, a Gesù Cristo, ma nemmeno a San Francesco. Questa donna invece che abbiamo letto nel Vangelo, tre volte fragile perché donna nella società ebraica, fragile perché vedova, che era ancora un segno di fragilità nella società ebraica, e fragile perché povera, Gesù ci dice che è superiore al Tempio. Anzi, non superiore, è l'alternativa al Tempio. Il Tempio sarà distrutto, lei no. A 20 secoli di distanza è ancora nostro modello. Tempio, Gesù dirà che ormai è vuoto, ecco. Perché mi viene da chiedermi a volte, non è doppiamente ingannata quella donna perché dà i suoi spiccioli al tesoro del Tempio, gestito da quei sacerdoti con cui Gesù polemizza. E perché il tempio per cui lei dà gli spiccioli sarà distrutto, ma Gesù non la indica perché fa l'elemosina al tempio, la indica perché si dà tutta, senza riserve. Lo ripeto, si fida e si affida, come due innamorati che decidono di iniziare una vita comune. Ecco. Questa è la caratteristica di un rapporto di fede. Io spero di avere la possibilità di riparlarne con voi, anche nel gruppo biblico che, fra l'altro, vi informo che ripartirà domani a 8, lunedì quest'altro. Quindi lunedì quest'altro, oggi siamo i 10, quindi domani è l'11, quindi il 18, se non sbaglio, lunedì 18 alle 21 qui a Paterno ricominciano gli incontri del gruppo biblico che si ritrova a leggere la Bibbia tutte le settimane. Chissà che il tema che abbiamo trattato oggi non potrebbe essere il primo argomento che si tratta, proprio l'alternativa fede-religione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente.